Buongiorno dalla redazione di Evan News, oggi è lunedì 13 ottobre 2025, noi iniziamo la nostra rassegna stampa di oggi e poi come sempre anche del fine settimana. Partiamo dal Libero, la foto del giorno, Parigi festa della vendemmia, è stata celebrata ieri a Parigi la 92esima edizione della festa della vendemmia di Montmartre, una tradizione all'inizio autunno che attira ogni anno migliaia di parigini e turisti. Sulla storica collina parigina, uno spicchio di terrazzamenti accoglie ancora oggi una piccola vigna curata amorevolmente da una confraternita di parigini che protegge la secolare tradizione. I primi vitigni vennero impiantati intorno al 1500, quando i monaci dell'abbazia curavano i terrazzamenti per poter fare il vino per il piccolo borgo, allora in periferia. Affari e finanza della Repubblica, agricoltura, l'Italia alla guerra del riso, ora il basmati fa paura, al di là delle facili battute, scrive Franco Canevesio. In questo periodo il riso è sulla bocca di tutti, almeno in Italia. Consumi, produzione, ma soprattutto una nuova guerra, quella con l'orientale Basmati, segnano un mercato che sta vivendo un momento di rinnovata popolarità. Secondo l'ultimo osservatorio nazionale sui consumi in Italia di Ente Nazionale Risi, nel 2025 la frequenza di consumo è in aumento del 6,9% rispetto al 2024. A Risò, Festival Internazionale del Riso, manifestazione che si è svolta pochi giorni fa a Vercelli, i dati resi pubblici hanno confermato che i consumi domestici hanno raggiunto 447,6 milioni di euro per 164,3 mila tonnellate di riso, con quello lavorato in testa a tutti, 73%. Tra le varietà più richieste spiccano il Carnaroli e l'Arborio. Anche dal punto di vista produttivo il Made in Italy è da primato. Tutto questo, ben di Dio, però è sotto attacco. A spaventare sono le advances del Pakistan e del Myanmar per consentire che l'UE riconosca l'IGP del riso basmati proveniente da quelle terre. Un'eventualità che, a dire il vero, è stata scongiurata, almeno per il momento, proprio dalla Commissione UE, che il 2 ottobre ha raccolto la richiesta di opposizione formulata dall'Italia e dunque ha respinto la richiesta. Il riconoscimento avrebbe potuto portare all'esenzione dai dazi del riso lavorato basmati IGP importato, con conseguenti ripercussioni sul mercato italiano e gravi conseguenze per la filiera risicola nazionale. Sempre affari e finanza, Ferrero e Second Life, arrivano 5 novità. La multinazionale di Alba ha deciso di puntare sull'after lunch e sul target dei giovani adulti, 5 nuovi prodotti. La prima crepe è firmata Nutella, il biscotto Kinder Duo, lo snack Kinder Crispy, 3 tavolette Rocher e una linea completamente rinnovata di barrette alla frutta e cereali. L'economia del Corriere della Sera, la corsa degli snack Mars, Twix e Co, Europa più golosa. Mark Carena guida il business UE del Big delle barrette nella penisola, mercato raddoppiato in 5 anni. Il trend della salute. Il Sole 24 Ore, Mulino Bianco ha lanciato Buongrano, primo biscotto interamente prodotto con farina di grano tenero da agricoltura rigenerativa. Il lancio rientra nella nuova fase della Carta del Mulino, progetto che coinvolge attualmente oltre 1800 agricoltori. Chiudiamo con QN, economia e lavoro, olio Ranieri, quando la tradizione di famiglia è in bottiglia, la realtà umbra nasce nell'Alto Tevere. Nel 1700 puntiamo a ricerca, autenticità ed eccellenza. Passiamo rapidamente alla segnalazione di ieri, 12 ottobre, sul Corriere della Sera. A che punto siamo sul cibo? L'appuntamento da domani, cioè oggi, al 17 ottobre, 500 partecipanti da tutto il mondo per un'alimentazione sana e inclusiva, un Global Forum 10 anni dopo l'Expo. A Milano si lanciano le nuove strategie, tra i temi riduzione degli sprechi, gestione dei mercati rionali e delle acque destinate all'agricoltura, i premi, riconoscimenti alle città che si stanno impegnando sulla riflessione scolastica. Parleremo di food policy anche con le visite guidate alle mense delle scuole e a un impianto di compostaggio. 40 attività per 4 sessioni plenarie, 12 parallele e 9 visite studio sono i numeri di Milan Urban Food Policy Pact dal 13 al 17 ottobre a Milano. Cerimonia di chiusura giovedì 16 a Palazzo Marino, ma il forum continuerà il 17 nei luoghi dove la sostenibilità a tavola prende forma. Ma non possiamo distrarci dalle problematiche locali. La vice sindaca Scavuzzo, garantire un pasto salutare completo al giorno, il valore di una città si vede anche da qui. L'esempio: abbiamo aperto 8 hub alimentari antispreco, l'abbiamo raccontato a Bangkok, che ora ci imita. Le segnalazioni di sabato 11 ottobre, il Sole 24 Ore, Prosecco, la prima DOC italiana studia la versione low alcol con 660 milioni di bottiglie vendute, la portaerei del settore ha avviato le prime sperimentazioni. Gli obiettivi sono mantenere la stessa qualità e raggiungere nuovi consumatori, come è stato per il Rosé. Il futuro del vino italiano è low alcol, scrive Giorgio Dell'Orefice, sono in tanti tra i produttori a pensarlo, ma ora la produzione in Italia di vini con ridotto contenuto alcolico può contenere su un endorsement di peso. A lanciarsi in questo segmento di mercato è la prima DOC italiana, il Prosecco, vera e propria portaerei del vino italiano e driver del settore sia in Italia che sui mercati esteri. Va detto che l'iniziativa riguarda il Prosecco DOC, che è la principale delle etichette del Prosecco, mentre non sono coinvolte le altre due DOCG di Conegliano Valdoppiadene e di Asolo. La strada è stata imboccata con l'avvio nel 2024 delle prime sperimentazioni che a inizio 2026 porteranno alla definizione delle migliori pratiche vitico-enologiche per la produzione di tali spumanti sperimentali. Ma il percorso non sarà breve, soprattutto se l'obiettivo è quello di mettere sul mercato una versione low alcol con caratteristiche qualitative non distanti da quelle del prodotto principale. Il Corriere della Sera, il consorzio della Super Barbera, nasce un nuovo organismo di tutela per il Nizza DOCG, nasce un nuovo consorzio di tutela in Piemonte, si occuperà del Nizza DOCG Cru della Barbera e sarà operativo dall'anno prossimo al termine delle procedure ministeriali. Una decisione presa dal consorzio della Barbera d'Asti e dei vini del Monferrato e dall'associazione produttori del Nizza che finora si sono spartite tutela e promozione di questo vino. Sempre dal Corriere, Vene d'Oro di Bassiri nel Palazzo di Guagnus, un'opera d'arte permanente per Montalcino. Il 18 ottobre l'artista iraniano Bizan Bassiri inaugurerà Vene d'Oro del pensiero magmatico e sarà installata nel Palazzo di Guagnoso, uno dei siti più seguiti del vino, nel palazzo di proprietà dell'agenzia. Notizia che potete trovare approfondita su Guagnoso, un'opera d'arte permanente per Montalcino, territorio che da sempre crea legami tra arte, cultura, identità e vino. Il 18 ottobre l'artista iraniano di fama internazionale Bizan Bassiri inaugurerà Vene d'Oro, primo atto di 20 d'ottobre, numero 4, l'evento annuale promosso dalla Fondazione Bassiri, creata dallo stesso Bassiri assieme alla moglie Camilla Cionini Visani per gestire, conservare e diffondere la conoscenza della sua opera, ma anche per promuovere l'arte e la cultura attraverso iniziative multidisciplinari. L'edizione 2025, dal titolo Vene d'Oro del pensiero magmatico, si alternerà tra Montalcino in Toscana e Fabro in Umbria. Dopo l'introduzione del direttore di Wagnews, Alessandro Regoli, e l'intervento di Bruno Corà, uno dei più importanti critici d'arte italiani, sarà svelata l'opera permanente di Bassiri, Vene d'Oro del pensiero magmatico, nel palazzo di proprietà e rappresentanza della Wagnews, uno dei siti più seguiti del vino italiano, a Montalcino, in Piazza del Popolo, a Piazza Salotto della città del Brunello, all'ombra del 200esco palazzo comunale. Torniamo sul Corriere della Sera, dal Tribunale alle Vigne, una giovane Ricasoli innova il Chianti Classico, l'avvocato Sofia e i due nuovi Innesto ha lasciato la toga a Milano per rientrare nell'azienda dove è stata messa a punto nell'Ottocento la ricetta del Grande Rosso, ha scelto un podere per creare un piccolo laboratorio e cercare strade diverse. Sofia Ricasoli, 31 anni, ha abbandonato la carriera di avvocato penalista a Milano per diventare vignaiola. Ancora il Corriere, Cesare Pillon, la penna del vino, morto a 94 anni, lavorò al Corriere e al Mondo. Quando gli chiedevi come stava, sorrideva sornione, socchiudeva gli occhi e con voce sottile rispondeva sopravvivo e poi raccontava dalle ultime aste del vino ai primi articoli per l'Unità di Torino, la sua città. Si era occupato di economia, scuola, sanità fino a quando incontrò Veronelli. Gli chiesi cosa lo appassionava. Ho scoperto che chiunque faccia un grande vino, a qualunque ceto sociale appartenga, qualunque livello di cultura abbia, non è mai un personaggio banale. Trovava il lato migliore di ogni vignaiolo e lo regalava ai lettori. La rubrica di Eros Teboni, miglior sommelier del mondo 2018, Amarone, il Mezzadro, la Fontana, riserva tra Lampone e Cuoio. E poi su Moneta, inserto economico del giornale Libero e Il Tempo, amaro Campari in borsa, prudenti anche gli analisti, in poco più di 2 anni quotazioni più che dimezzate. Al CEO Hunt la missione di tagliare il debito e fare ordine tra i marchi, ma c'è il problema dei multipli. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi del fine settimana. Grazie per l'ascolto, buona giornata, noi ci risentiamo come sempre domattina qui su wenews.tv.